Ladies and gentlemen, Miss Marlena Dietrich.
I'm very glad to get this award. Because I never got an award before. And I'm particularly glad because I got it from Broadway. Because I love Broadway. And if Broadway loved me, I'm here to say that I loved it even more. Thank you.
Ginger it on the side. And don't be stingy, baby.
Benvenute e benvenuti a tutti, siamo su Radio Banda Larga e state ascoltando I Amazones. Siamo Giorgio e Cristina e questa è una rubrica che racconta la storia delle donne dalla preistoria a oggi, dall'arte alla musica, dalla poesia al cinema. E come sempre iniziamo col nostro mantra di Olympe de Gouges che visse e morì durante la Rivoluzione francese. Se una donna ha il diritto di salire sul patibolo, ha ugualmente il diritto di salire in tribuna.
Ed eccoci, 40ª puntata di I Amazones, buon pomeriggio a tutte e tutti. La puntata, come avete notato, non è iniziata subito col nostro intro, e cioè con la voce di Joan delle Runaways, ma è iniziata con altre due voci. La prima, quella che avrete riconosciuto, di Marlene Dietrich, mentre riceve il premio nel 1968, il Tony Award, il speciale Tony Award per la, insomma, la sua abilità e la sua arte in teatro a Broadway.
E la seconda è Greta Garbo, sua grande antagonista nel panorama internazionale del cinema di quegli anni, un po' un suo alter ego in un qualche modo, ma anche una donna completamente diversa.
Beh, vedremo innanzitutto quello, il primo film parlato di Anna, insomma di Greta Garbo, che era Anna Christie, in cui appunto i slogan, i manifesti dicevano Greta Garbo parla, Garbo parla. Uno più tardi, ma ne parleremo, dirà Garbo ride, quindi tutto si in una maniera o nell'altra delineava a seconda di quello che faceva Garbo, perché era una star assolutamente divina, come verrà chiamata. Anche l'idea che Greta Garbo e Marlene Dietrich fossero così opposte non è tanto vera, ma lo scopriremo oggi durante questa puntata.
Allora, iniziamo con Marlene Dietrich. Allora, Marlene Dietrich nasce a Berlino nel 1901 e lei dirà un giorno, grazie a Dio sono nata a Berlino, per cui una città a cui lei è affezionatissima, un'identità germanica a cui lei è molto legata. Fu una strenua oppositrice del nazismo, quindi insomma molto legata alla sua terra. Quindi nacque a Berlino nel 1901 e morì a Parigi nel 1992. Allora, lei è naturalmente ricordata come una delle icone più assolute del cinema del primo Novecento, una diva, una femme fatale, ricordata soprattutto per la sua voce ammaliante e sensuale, una voce che lei utilizzava non a caso ma come professionista, perché lei si laureerà all'Accademia di Berlino in canto, per cui la sua voce è famosa per le sue canzoni. Noi in questa puntata ne ascolteremo, mi sembra, almeno due.
Sì.
E quindi è una voce da professionista, assolutamente. Quindi si diploma come cantante all'Accademia di Berlino e nel 1922 inizia a calcare le scene del teatro e ottiene anche delle piccole parti nel cinema muto.
Sì, proprio così. Io sarò quella un po' l'avvocata del diavolo,
sì,
che cercherà di riportare così a galla tutto ciò che invece la anche letteratura mainstream e la storiografia mainstream riguardante queste due grandi artiste, queste due grandi icone del cinema ha cercato di evitare, perché ci ricorda anche quando abbiamo parlato di Mae West, di Alan Asimov, ma anche l'altra volta di Louise Brooks, meno rispetto alle altre, hanno sempre cercato di mantenere la loro vita privata privata in una maniera o nell'altra e con grande foga, cercando quindi di costruire un personaggio che potesse essere, come nel caso di Marlene Dietrich più di altre, modellabile a seconda dell'evento, a seconda dell'evenienza, a seconda di quello che voleva ottenere, continuando a mantenersi sulla all'apice, diciamo, del successo, cosa che Marlene Dietrich è riuscita a fare per quasi totalità della sua esistenza, a parte appunto gli ultimi 15 anni della sua vita in cui era molto malata e finì appunto anche a morire in grande povertà. Direi che di Marlene Dietrich bisogna anche dire che per chi magari tedesco o tedesca ci stia ascoltando, che il suo rapporto con la Germania e con Berlino, nonostante lei si sentisse effettivamente berlinese e ha voluto alla morte essere sepolta a Berlino, vicino alla madre appunto, scrivendo appunto nella targa sono nata berlinese, ci fu grande conflitto, soprattutto perché quando lei andò via dalla Germania negli anni 30, proprio all'inizio degli anni 30, lei iniziò a distaccarsi da quel mondo, prese le distanze in maniera politica dal nazismo, come hai detto già tu poco fa.
Sì, tra l'altro il nazismo la corteggiò a lungo, Hitler voleva che lei diventasse un'immagine simbolo del suo regime, ma lei ovviamente rifiutò categoricamente.
Sì, la cosa interessante di questo è che lei rifiutò nonostante fosse in un periodo in cui la sua fama non era più all'apice negli Stati Uniti. Infatti lei, quando accettò appunto di prendere la cittadinanza americana statunitense, dovette cedere quella tedesca, o almeno lei la cedette, proprio a causa anche di questo conflitto che aveva politico con la Germania nazista. Non è un caso che infatti nella sua biografia lei rimuoverà completamente sua sorella e sua cognata per il fatto che loro erano rimaste a Berlino, avevano tenuto un cinema a Berlino in cui andavano le SS, quindi lei aveva cercato di rimuovere completamente questa cosa dalla sua esistenza, possiamo dire anche per una questione effettivamente di visibilità non macchiata da tutto questo, e quindi lei cercò sempre in una maniera o nell'altra di scegliere quali fatti raccontare della sua vita e quali invece tenere ovviamente così privati.
Allora, che dici? Iniziamo a mettere un brano?
Direi che vi mettiamo un brano
Mettiamo proprio un brano di Marlene Dietrich.
Vi facciamo una sorpresa, un regalo, speriamo, che per voi. Perché, per chi non lo sapesse, Marlene Dietrich nel 1965 canterà una canzone scritta da Bob Dylan, ovvero Blowing in the Wind, che con la sua voce diventa qualcosa da pelle d'oca, senza ombra di dubbio. Quindi ci ascoltiamo Marlene Dietrich in questo pezzo del 1965 e poi torniamo a parlare di lei.
How many roads must a man walk down before you call him a man? How many seas must a white dove sail before she sleeps in the sand? How many times must the cannonballs fly before they're forever banned? The answer, my friend, is blown in the wind. The answer is blown in the wind. How many times must a man look up before he can see the sky. How many ears must one man have before he can hear people cry? How many deaths will it take till he knows that too many people have died? The answer, my friend, is blown in the wind. The answer is blown in the wind. How many years can a mountain exist before it's washed to the sea? How many years can some people exist before they're allowed to be free? How many times can a man turn his head, pretending he just doesn't see? The answer, my friend, is blown in the wind. The answer is blown in the wind.
Ed eccoci qui a parlare di Marlene Dietrich, dopo che abbiamo ascoltato la sua voce in questa cover che pochi conoscono, e tra l'altro anche noi non conoscevamo prima
proprio
di averla
così
scoperta, questa cover di Bob Dylan, Blowing in the Wind. Allora, dicevamo che Marlene Dietrich, dunque, già da piccola, a 4 anni, studia francese, inglese, violino e pianoforte, e questo la differenzia molto da Greta Garbo, perché Greta Garbo è figlia di una contadina e di un netturbino, e quindi da piccola non studiava sicuramente né violino né pianoforte né inglese e francese. Infatti Greta Garbo dovette imparare l'inglese da adulta, mentre invece Marlene Dietrich lo conosceva già da piccola, da bambina. Abbiamo detto che inizia nel 1922 a calcare le scene del teatro e poi ottiene piccole parti in film muti, e invece nel 1930 ecco che c'è il debutto per quello che riguarda la sua fama, con L'Angelo Azzurro, con il regista, praticamente il suo regista di sempre, quello che utilizzerà moltissime altre volte fino al 1935, che è Josef von Sternberg.
Esatto, un sodalizio decisamente molto molto importante per entrambi. Un sodalizio molto importante per entrambi, proprio perché effettivamente, a parte appunto George Cukor e Katharine Hepburn, soltanto loro due riuscirono a fare una qualità di film, anche dal punto di vista della scenografia, delle luci, così belli proprio esteticamente, che nessuno arrivò mai alla loro, appunto, al loro apice, alla loro capacità anche di mescolarsi così bene dal punto di vista di gioco, regista, attrice.
Sì, e tra l'altro L'Angelo Azzurro è il primo film sonoro del cinema tedesco, quindi è un film storico proprio. E la Dietrich disegna i costumi, questa è una novità, insomma una piccola curiosità,
certo,
che va sempre detta. E poi, tra l'altro, in occasione di questo film, su indicazione del regista, per motivi estetici, si mette a dieta e si toglie 4 molari per assottigliare il viso.
Questo ce la dice lunga, come abbiamo visto anche nelle puntate precedenti parlando di altre attrici.
Sì, sulla manipolazione del corpo delle donne.
Esattamente, una cosa ferocissima, ma da tempi non sospetti, potremmo così dire. Lo stesso accadrà a Greta Garbo, il fatto che già al tempo sei troppo grassa, ma l'abbiamo visto anche con Clara Bow: sei troppo grassa, sei troppo piccola. Nelle donne c'è sempre qualcosa che non va, qualcosa che si può modificare. Fa molto ridere a pensare alla pubblicità della Gillette, che non so se hai visto,
no,
il grande caso del momento in cui la Gillette ha fatto questa pubblicità, a mio avviso anche un po' paternalistica, però comunque interessante, connettendosi con il movimento Me Too, quindi un movimento che cerca di denunciare le molestie sessuali in ambito lavorativo e in ogni campo, anche se è nata appunto nel mondo dello spettacolo, nel mondo del cinema, e cercando di dire agli uomini: possiamo essere meglio di merdacce, molestatrici e così via. Ovviamente gli uomini ci hanno detto: no, noi siamo merdacce e molestatrici, non vogliamo essere meglio e non saremo meglio. Quindi un casino allucinante. Noi donne invece dobbiamo ovviamente vedere, quando accendiamo la televisione, sorbirci qualsiasi tipo di pubblicità che ci deve dire: no, sei troppo magra, no, sei troppo grassa, no, hai troppi brufoli, no, ne hai meno, no, hai una ruga, no, hai il capello grigio, no, ma tieni il grigio perché sei naturale. Insomma, la follia, questa follia c'era già al tempo di Marlene.
Allora, è nel 1930, sempre l'anno di uscita dell'Angelo Azzurro, la Paramount le telefona e le propone un contratto di 6 anni, un contratto astronomico con uno stipendio dai $500 a settimana fino ai $3,500 a settimana, sempre con uno stipendio, con la clausola, secondo lei, di poter scegliere però il regista con cui fare i film. E quindi inizia questo sodalizio con la Paramount. Ricordiamo che invece Greta Garbo sarà insieme alla compagnia Metro-Goldwyn-Mayer, invece
le due rivali, anche lì
le due rivali proprio nel mondo cinematografico. E inizia proprio qui la contrapposizione appunto con Greta Garbo. Allora, Marlene Dietrich, come Greta Garbo, è anche famosa per le sue fotografie, e ricordiamo che Marlene Dietrich era fotografata esclusivamente dal fotografo Rudolf Maté. Aveva proprio questa esclusiva lui con questa attrice.
Certamente, giusto dirlo. In ogni caso direi che potremmo fare sentire ancora un pezzo musicale e poi parliamo anche del fatto che questa rivalità ovviamente è stata impacchettata ad hoc dalla Paramount, rivale della MGM, quindi di un'altra casa di produzione cinematografica, proprio perché la divina Greta Garbo stava già diventando divina non poco, e quindi dalla Germania hanno trovato questa donna, ovvero Marlene Dietrich, che aveva lavorato fin da giovanissima anche nei cabaret, nei musical. Dopo averla vista nell'Angelo Azzurro hanno detto: sì, dobbiamo rimpacchettarla come hanno fatto loro con Greta Garbo, ma anche noi avremo la nostra stella di successo. Ma dopo scopriremo che le due si erano già conosciute. Ma prima,
allora, sì.
Succulento.
Allora, abbiamo un brano di Lydia Lunch, Trick Baby, del 2004.
Questo è un pezzo decisamente più recente rispetto a lei, che già negli anni Ottanta si dava piuttosto da fare negli arrangiamenti musicali sperimentali. Buon ascolto.
You got everything to fear. Another fumble full of reasons to be crying in your beer. Save your motherfucking bullshit for another lousy day. Watch this little pussy flip you off and then just walk away, begging for forgiveness.
Eccoci qui a parlare di Marlene Dietrich.
Abbiamo ancora in sottofondo la voce super graffiante che non se la lascia dire di Lily Lunch con Trick Baby, e torniamo a parlare di Marlene. Prima vi dico perché in realtà le due, costruite come rivali dalle stesse case di produzione, si erano già conosciute, e questa conoscenza fra le due, che probabilmente portò, queste sono le relazioni che però loro hanno tenuto sempre, come dire, così nascoste sotto il cuscino, ebbero una relazione fugace, ma a quanto pare la ebbero, ma ovviamente a noi piace il gossip, a me soprattutto quello lesbico ovviamente, quindi io ve lo dico lo stesso. In ogni caso è possibile che si fossero conosciute, anzi questo è sicuro, nel 1925 proprio a Berlino, perché Greta Garbo, che trovò il successo prima di Marlene appunto negli Stati Uniti, nel 25 stava girando con Pabst, il regista già sarà poi successivo, di Pandora Box, di Diario di una ragazza perduta con Louise Brooks, di cui abbiamo parlato la scorsa puntata. Aveva girato nel 25 appunto questo film La via senza gioia, in cui Greta Garbo aveva preso parte, in una piccola parte aveva preso appunto anche così a interpretare un personaggio minore che adesso non ricordo perché l'ho visto tanti anni fa questo film. Che è un film ovviamente muto, in cui Marlene aveva una piccola parte che non ricordo appunto se le sia stata poi tolta nel montaggio. In ogni caso, proprio durante questa realizzazione di questo film loro si conobbero e a quanto pare ebbero una relazione. Ma
beh, due mostri sacri così, chissà che bellezza vederli insieme, eh?
Allora, ma torniamo serie.
Allora, torniamo serie. Nel 1930, dopo il grande successo lo stesso anno dell'Angelo Azzurro, il contratto colossale di cifre astronomiche con la Paramount, esce il film Marocco, che a proposito di gossip, almeno io ho letto che in questo film c'è una scena in cui Marlene Dietrich, travestita da uomo, bacia una donna. È possibile?
È proprio possibile, sì.
Ok.
Questa è la scena probabilmente più conosciuta di questo film, anche se, come abbiamo visto anche con Wild Party, quindi con Clara Bow l'altra volta, di Dorothy Hutner, il sottotesto lesbico emerge, ed emerge ovviamente da questa scena qui, nonostante la commedia e quindi il plot principale sia una storia d'amore eterosessuale, nel suo caso specifico la sua storia d'amore con lo soldato Gary Cooper. Però questa scena c'è come, ed è stata visualizzata tantissime volte, proprio perché Marlene Dietrich, in quei tempi anche l'androginia, nell'essere femme fatale, abbiamo visto di nuovo con Clara Bow, con Louise Brooks, piaceva tanto, perché sappiamo che gli uomini le donne le vogliono manipolare a seconda anche della loro eccitazione sessuale, e quindi Marlene era vestita con questo tuxedo, con questo smoking molto aderente, e cantava su questo palco, scende poi dal palco, si avvicina, prende una rosa e praticamente con la sua mano tocca il viso di questa giovane donna seduta al tavolo di fronte al palco, che la guarda ammaliata, strabiliata e così via, e la bacia. C'è questo tocco di labbra fra le due, l'altra donna, la baciata da Marlene Dietrich, poi sorride, ride un po' nervosa ma di felicità, quindi sicuramente una scena topica non da poco.
Sì, infatti è uno dei primi baci omosessuali della storia.
Sì,
del cinema, questo.
Sì, ce n'erano stati nei film muti, però di omosessualità maschile, quindi questo sicuramente, insieme poi a quello dello stesso anno, del 1930, di Greta Garbo, vedremo dopo in Regina Cristina, sono due baci che di nuovo sembra che sia la palla che si devono scambiare, che ogni volta se una fa una cosa un'altra poi la fa poco dopo o poco prima e così via, insomma.
Sì, tra l'altro loro due avevano in comune una prorompente femminilità, nel senso proprio la loro bellezza tipicamente femminile, però anche un gusto proprio molto androgino nel vestire, anche nella vita privata.
Soprattutto nella vita privata, perché la stessa Marlene dirà che decisamente più di Greta lei si sottoporrà a qualsiasi tipo di trattamento per anche negli anni a venire, perché se Greta Garbo deciderà di chiudere con la carriera al cinema nel 1941 ritirandosi a vita privata, cercando di non mostrarsi più in pubblico, Marlene abbiamo visto già soltanto nel vocale di prima, quando riceve nel 68 il Tony Award, che aveva continuato la sua carriera modificandosi, quindi facendo poi teatro, cantando, musical e così via. Come detto, il punto è che entrambe preferivano effettivamente, ma come praticamente qualsiasi donna, vestire comode, e nel loro privato vestivano comode, vestivano in pantaloni, vestivano con maglioni anche abbastanza larghi. La stessa Marlene diceva che sì, per essere così apprezzabile per il pubblico, perché quello che chiedeva il pubblico, lei si metteva anche le cose più ostiche, fastidiose, e doveva essere sempre alla moda. Lei aveva fatto addirittura una campagna per Christian Dior, ma nel suo privato lei amava i jeans, quindi di nuovo ci ricorda come la doppia vita a cui le donne sono costrette, soprattutto anche in un mondo come quello dello spettacolo, che inevitabilmente impedisce una vera liberazione delle donne.
Sì, e tra l'altro Marlene Dietrich disse una volta, a proposito dei cliché femminili: i monologhi sentimentali non si addicevano al mio registro, dovetti quindi adottare uno stile diverso, insinuarmi faticosamente nella pelle di un altro tipo di donna. Non era una donna che mi piacesse, ma imparai dolcemente tutte le sue detestabili battute.
È proprio così, però... È anche vero che Marlene fu una, se cerchiamo di distinguere in qualche modo la star, quindi l'artista, dalla donna, cosa che ovviamente nessuna di loro voleva fare, perché quando diventi artista, quando diventi Alan Azimova, vuoi rimanere Omae West, vuoi rimanere quello, non vuoi che nessuno sappia altro della tua esistenza, e cerchi anche in qualche modo di mantenere nel privato anche violenze che hai subito e angherie che hai subito e così via, per non far storcere il naso a nessuno. Nel caso di Marlene soprattutto, infatti, lei che negli anni 30 sarà un'icona, possiamo dire, lesbica, verrà effettivamente poi presa molto in considerazione anche negli ambienti lesbici, era famosa lei stessa negli ambienti lesbici già berlinesi, quelli appunto dei locali lesbici e gay, lo sarà ancora come icona successivamente, ma già negli anni 50 le cose erano decisamente cambiate dopo la guerra. La donna doveva essere di nuovo quella che stava a casa, quella che cucinava, quella che aveva il sorriso e così via. E lei disse: la donna deve avere un uomo che la domina, non può essere lei a dominarlo, perché sennò le cose non funzionano. Quindi diciamo che nel suo passare gli anni all'interno di questo show business, dal quale non voleva nella maniera più assoluta lasciare, non voleva andarsene, cambiò la sua opinione molto spesso, ma il personaggio Marlene che cambia questa opinione per non dover fare i conti appunto con una struttura che sennò le avrebbe impedito di continuare a lavorare fondamentalmente.
Ok, che dici, mettiamo un altro brano?
Direi che mettiamo un altro brano, ultime due cose su Marlene, anche se ci sarebbe veramente da fare una puntata solo su di lei, e poi passiamo a Greta Garbo. Allora, ci sentiamo già in sottofondo un altro pezzo di LP, perché a noi le lesbiche piacciono e quindi le mettiamo in radio, e soprattutto quando hanno una voce così strepitosa come quella di LP. E quindi ci sentiamo When We Hike. There was a time, there was a life, I was inside my head, and finally I rested in your bed. The bars, the dives, the worst, the vibes I thought had come to pass. What's dear I Rieccoci.
Rieccoci qua. Allora, diciamo le ultime cose su Marlene Dietrich. Allora, ricordiamo alcuni titoli di suoi film. Beh, ovviamente L'Angelo Azzurro, Marocco, con il primo bacio dato a una donna nella storia del cinema. Poi abbiamo Disonorata, Shanghai Express, L'imperatrice Caterina e Capriccio Spagnolo. Allora, nel 1934 Marlene Dietrich guadagnava $350,000 l'anno, ripeto $350,000, che era una cifra astronomica e l'aveva proiettata proprio nell'Olimpo delle donne più ricche d'America. Nel 1935 c'è la rottura con il regista von Sternberg, che praticamente l'aveva diretta in quasi tutti i film, il primo appunto ricordiamo sempre L'Angelo Azzurro, e da quel momento in poi si dedicherà quasi esclusivamente al canto per moltissimo tempo. Durante la Seconda Guerra Mondiale Lili Marlene diventerà una canzone simbolo dell'antimilitarismo, del pacifismo, eccetera eccetera. Ricordiamo la sua opposizione totale al nazismo, perché la rende ancora un po' più simpatica di quello che c'è già. E poi abbiamo per esempio nel 1954 una sua tournée di grande successo in cui lei cantava canzoni dei suoi film intramezzati da monologhi suoi, e appunto fu una tournée che ebbe moltissimo successo. Comparirà ancora sul grande schermo con due parti, uno in Testimone d'accusa di Billy Wilder e poi nell'Infernale Quinlan con Orson Welles. E poi nel 1984 uscirà un film documentario su di lei e con lei che si intitolava Marlene, e si dice che lei l'abbia fatto solo esclusivamente per denaro più che per interesse, perché come diceva Giorgia non amava più tanto comparire in pubblico, diciamo, a una certa età.
Esatto, anche perché come abbiamo detto morirà oltre 90 anni, motivo per cui lei così ossessionata, ma non perché lo fosse, perché fosse una sua ossessione, ma perché il sistema in cui viviamo, gli uomini ci ossessionano con l'idea che non siamo mai abbastanza e soprattutto che invecchiare ci rende fondamentalmente prive di valore. Quindi in realtà in questo film lei negli ultimi anni, negli ultimi 15 anni della sua vita vivrà tra un hotel e l'altro, fondamentalmente però uno, berrà tanto, ma lei era una di quelle che beveva tanto, era sicuramente un alcolista, ma lo reggeva benissimo, quindi non si vedeva. In ogni caso inizierà ad avere anche determinati tipi di dolori muscolari, faticherà anche a camminare e così via, quindi accetterà di dare la voce ad alcune parti appunto narrate di questo documentario su di lei, che tra l'altro un grandissimo successo, ma ovviamente con la clausola no, non voglio essere videata. E anzi, la chiamarono addirittura pochi anni prima anche il comitato per assegnare gli Oscar, volevano darle un Oscar alla carriera, dicendole te lo diamo, le merde, soltanto se ti presenti, perché ovviamente avrebbe fatto grande clamore vedere in che stato si era ridotta la gloriosa Marlene, e lei ovviamente rimandò a fare in culo e quindi potete tenervi il vostro Oscar. Interessante di suo è anche dire che, a parte che sia riuscita così come una vera e propria camaleonte a modificare non soltanto il suo stile dal punto di vista estetico e così del vestiario, ma anche proprio il suo modo di pensare, modificare anche la sua carriera, cambiare quindi a seconda del contesto storico in cui viveva, per essere più attraente possibile, non soltanto dal punto di vista fisico, ma proprio dal punto di vista del lanciare se stessa e rilanciare se stessa e piacere a pubblico diverso, sia femminile che maschile. Non è un caso che Marlene sarà appunto nominata soprattutto negli anni 30 colei che piace non solo agli uomini ma anche alle donne, quindi doveva piacere a tutti in una maniera o nell'altra, e per farlo ovviamente doveva modificare se stessa, o quantomeno la Marlene icona, la Marlene artista. E canterà tra l'altro anche una canzone che sentiremo poi più tardi di Edith Piaf, La Vie Rose, e ebbe anche con lei molto probabilmente una relazione. tra l'altro con Greta Garbo si condivise più di un amante, condivise nel senso che non avevano storia tra Einstein e Natalie Barney, ma nel corso del tempo ebbero entrambe come amante John Gilbert e entrambe come amante Mercedes de Acosta, di cui però parleremo. Lei poetessa è strabiliante, è una che effettivamente più di Alana Zimova e di altre era lesbian and proud a quel tempo, e out and proud volevo dire, ma ne parleremo poi dopo quando parliamo di Greta Garbo. Direi che ci possiamo ancora sentire appunto La Vie Rose e parliamo poi di un'altra grande icona.
Il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose. Il est entré dans mon cœur, une part de bonheur dont je connais la cause. C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie. Il me l'a dit, me l'a juré pour la vie. Oh. Et dès que je l'aperçois, alors je sens en moi mon cœur qui bat.
Des yeux qui font baisser les miens, un rire qui se perd sur sa bouche, voilà le portrait sans retouche de l'homme auquel j'appartiens. Quand il me prend dans ses bras, il me parle tout bas, je vois la vie en rose. Il me dit des mots d'amour, des mots de tous les jours, et ça me fait quelque chose.
Il est entré dans mon cœur, une de bonheur dont je connais la cause.
C'est lui pour moi, moi pour lui dans la vie.
E rieccoci qua dopo aver ascoltato La Vie en Rose cantata da Marlene Dietrich. Siamo di nuovo qua. Abbiamo ancora qualcosa da dire su di lei o passiamo direttamente a Greta Garbo?
Ci sarebbero talmente tante cose da dire che bisognava fare una puntata solo su di lei, ma direi che le cose che diremo potremmo in qualche modo connetterle anche all'esistenza di Greta, facendo quindi una comparazione anche sulla loro modalità di vivere la vita privata.
Allora, facciamolo. Dunque, Greta Garbo è un'attrice svedese, naturalizzata statunitense, però nasce appunto a Stoccolma nel 1905, quindi 4 anni dopo Marlene Dietrich, quindi erano praticamente coetanee, e morirà a New York nel 1990. Ricordata per il suo soprannome La Divina, proprio per il suo fascino misterioso, un po' come Marlene Dietrich, e forse un po' più di lei, un fascino estremamente femminile, un pochino più androgino, almeno io ho sempre vista un po' più androgina la Garbo a livello estetico proprio.
Sì, direi che hanno entrambe giocato molto sull'androginia, soprattutto in un tempo qua in cui era interessante anche per l'uomo vedere donne androgine, donne in pantaloni, ma ovviamente pantaloni possibilmente sfilabili. In ogni caso, per quanto riguarda Greta Garbo, questa sua androginia, ma lo stesso fece in realtà in buona parte anche Marlene, come abbiamo visto nella sua vita privata, venne mantenuta assolutamente anche appunto nell'intimo della sua casa, cosa che ovviamente nei primi film che farà Greta Garbo, tra l'altro Garbo è un nome che ha scelto lei.
Sì, perché lei si chiamava realmente Greta Lovisa Gustafsson.
Esatto, concludo quel pezzo perché ovviamente se no vado come al solito così di palo in frasca. Dicevo che nei primi film, soprattutto quelli in cui era costretta a così, interpretare le donne fatali, le donne estremamente così mangiatrici di uomini, era per forza di cosa estremamente femminile, ma quelli erano ruoli vestiti che a lei non piacevano affatto. Infatti cercherà poi, soprattutto nel sonoro, ruoli decisamente, per quanto possibile all'interno del mondo dello spettacolo e del cinema hollywoodiano, un pochino più come dire, interessanti, anche un meno macchiettistici. Per tornare invece al nome Garbo, molto spesso viene detto che sarà ed è stato il regista Moritz Stiller, con cui lei si trasferirà negli Stati Uniti all'inizio, a scegliere tutto, a dirle: no, devi dimagrire, devi diventare così, devi diventare cos'altro, il tuo nome sarà Greta Garbo. Grande bugia, perché in realtà il nome lo scelse lei, perché Garbo in svedese vuol dire ninfa dei boschi, e allo stesso tempo Garbo in spagnolo vuol dire l'animale che ritrova se stesso nel mondo selvaggio. E quindi ovviamente Garbo in italiano sappiamo che cosa voglia dire, non è un caso che lei quindi abbia in maniera sofisticata e con creatività scelto lei stessa questo nome per lei, così come Marlene inizierà poi a scegliere durante appunto tutta la sua carriera con chi lavorare, come deve essere una scenografia, qualsiasi piccolo particolare, cosa che però invece soprattutto dai biografi uomini, anche quelli che sentiamo parlare nelle trasmissioni televisive, ci viene raccontata come se loro fossero, come dire, degli involucri vuoti. Abbiamo visto Clara Bow era il cervello di gallina, Louise Brooks era quella che si fa l'ubriacona, che arrivava in ritardo. Invece, come dire, noi cerchiamo di riportare a galla la realtà delle cose come sono veramente andate.
Allora, lei, Greta Garbo, ha delle umilissime origini, perché il padre era netturbino, come abbiamo detto, e la madre contadina, per cui si differenzia da Marlene Dietrich, che invece arrivava da una famiglia, diciamo, abbastanza medio borghese. Inizia a diventare attrice in Svezia e poi fu presto ingaggiata dagli Stati Uniti, dalla Metro-Goldwyn-Mayer, dicevamo, creando questa antinomia, questo antagonismo con la Paramount e con Marlene Dietrich. La Greta Garbo ebbe grande successo sia nel cinema muto che in quello sonoro tra gli anni 20 e 40. Ricordiamo alcuni suoi titoli: abbiamo Matahari nel 1932, in cui lei interpreta una spia, la famosa spia Matahari. Poi abbiamo Grand Hotel del 1932, il famosissimo La regina Cristina del 1933 e poi Anna Karenina nel 1935. Margherita Gautier nel 1936 e Ninochka nel 1939, quindi una carriera molto ricca e densa di film. Lei ebbe 4 candidature all'Oscar e ne ricevette uno alla carriera nel 1955, 10 anni dopo il suo ritiro. Lei tra l'altro si ritirò dalle scene prestissimo, a 36 anni, disse a tutti: arrivederci e grazie.
Proprio così. Bisogna dire che tutti i film che hai citato, tra l'altro molto belli, molti, se chi volesse, alcuni si possono trovare integralmente su YouTube, però generalmente bisogna andarli a cercare un po' negli archivi. Per invece quanto riguarda i film parlati, come Ninochka, splendido film, soprattutto per certi versi, per certe battute in cui lei è un'ispettrice russa sovietica che deve andare a controllare l'operato di tre russi che dovevano andare a controllare cosa non andava e spiare gli occidentali e il loro modo di vivere, si erano poi fatti completamente assorbire dal nuovo mondo. Lei invece è una donna di grande serietà, che infatti arriverà quando le diranno: ah, ma tu sei una donna, e dirà: non fare un problema del fatto che io sia donna, non renderlo un problema perché non lo è. E quindi insomma ci sono in una maniera o nell'altra dei frammenti femministi anche all'interno di quel film, ad esempio, che probabilmente non voluti, che però ci dimostrano anche il grande carattere dell'interpretazione di Greta Garbo.
Sì, tra l'altro una cosa che pochi sanno è che all'inizio della sua, diciamo prima che iniziasse la sua carriera come attrice in Svezia, lei veniva notata praticamente in tutti i posti in cui lavorava, perché era talmente bella che andava a lavorare nei caffè, la notavano, andava a lavorare in un altro posto, la notavano, e iniziò la sua carriera come modella e come attrice in piccoli spot pubblicitari.
Sì, aveva infatti in Svezia, a Stoccolma, aveva effettivamente iniziato già a recitare, aveva recitato poi in una specie di vero e proprio colossal, che però se andate a vedere, ci sono dei frammenti di questo su YouTube, non vedrete mai la Greta Garbo che diventerà Greta Garbo, perché esattamente come Marlene e molte altre sarà poi costretta a un dimagrimento forzato e ad assumere quindi dei connotati e fare le sopracciglia in una certa maniera che ovviamente avrebbero in una maniera o nell'altra dato più risalto a delle caratteristiche sue naturali del suo volto e del suo corpo di per sé molto androgino. Lavorò addirittura come commessa, addirittura, cosa abbastanza
normale,
direi.
Sì, perché la famiglia era molto povera e quindi lei iniziò a lavorare presto.
Quindi fece più di un lavoro, ebbe la fortuna, tra virgolette, si può dire tra virgolette, perché questo rapporto con Moritz Stiller, molto più grande di lei, è abbastanza ossessionato anche da Greta Garbo, che la considerava fondamentalmente una sua creatura, una sua possessione, un suo possesso, cosa che vedremo molti altri uomini anche non legati professionalmente fanno e faranno con le donne e con le donne del cinema. Lei riuscirà però, come detto, in una maniera o nell'altra poi a svincolarsi da questo rapporto qui, in una maniera o nell'altra se lo porterà però dietro nel corso del tempo. Infatti quando morirà lei avrà un contraccolpo non indifferente. Non so se fare sentire ancora un pezzo rapidamente e poi torniamo a dire qualcosa sulla vita anche di Greta Garbo, facendo qualche comparazione con Marlene, per ricordarci che entrambe in una maniera o nell'altra, soprattutto nel privato, misero in discussione il ruolo non soltanto di moglie. Infatti Greta non si sposerà mai, mentre Marlene sì, ma ebbe moltissime amanti, sia uomini che donne, e soprattutto il rapporto anche per quanto riguarda Marlene con la figlia. Ma ci sentiamo questo gran pezzo così in onore di Greta Garbo, che è Dancing on My Own di Robin. Eccoci ancora in sottofondo con Robin, Dancing on My Own, che richiama un po' lei, innanzitutto svedese, cantante svedese, richiama un po' Lasciatemi in pace, voglio rimanere sola, leave me alone di Greta Garbo, che appunto letteralmente dovrebbe essere tradotto lasciatemi sola, però il significato reale è lasciatemi in pace, quindi lasciatemi con me stessa.
E nel film Anna Christie, vero?
No, questo è in Grand Hotel del
32, Grand Hotel, okay.
In cui lei appunto interpretava una ballerina che era stanca, era frustrata da questa esistenza merdosa fondamentalmente, quindi in cui molte donne si potevano assolutamente ritrovare in questa difficoltà, soprattutto anche che sarà di Greta Garbo nel mostrarsi al pubblico, nel non poter stare per i fatti suoi fondamentalmente. Ci sono delle foto sue addirittura in topless degli anni 30, quando aveva appunto una relazione con Mercedes De Acosta, la poetessa e scrittrice di teatro che ho citato prima, che fu amante anche di Marlene. E quindi lei, che tra l'altro, mamma mia, ho sentito, adesso non mi ricordo più chi fosse, parlare di Greta Garbo in una trasmissione televisiva dicendo che lei era una grande amante e mangiatrice di uomini. Greta Garbo
tanto l'aria.
Greta Garbo, che quando John Gilbert le chiese di sposarlo, lei lo mandò a fanculo. Greta Garbo che non si sposò mai, ad esempio. E altri fatti interessanti, soprattutto per mettere in comparazione di nuovo queste due grandi star che sono state descritte come odiatrici l'una dell'altra, come rivali, perché così erano state impacchettate per il grande pubblico. Si rividero tra l'altro più di una volta nel corso della vita, anche quando già dopo, ovviamente nel 1941, Greta Garbo decise di andarsene dalle scene e quindi ritirarsi completamente a vita privata, e di fatto si rividero ed erano in buoni termini. Questo a ricordarci il fatto che la rivalità era assolutamente costruito e che queste due donne in realtà erano affezionate anche in una maniera o nell'altra l'una all'altra, non da un'amicizia magari profondissima eccetera, non sappiamo come siano andate le cose, potrebbe esserci stato un po' di lesbo drama, però in ogni caso, come dire, questa rivalità tanto costruita e osannata non è così vera nella realtà. Dicevo, interessante il fatto che entrambe in una maniera o nell'altra, oltre ad assumere su di sé dei connotati androgeni interessanti per l'epoca, ma allo stesso tempo che permettevano loro di vivere più comodamente la loro vita, soprattutto nel privato, entrambe cercarono, una in una maniera, una nell'altra, di fronteggiare e combattere il ruolo moglie madre imposto alle donne, anche alle donne di cinema ovviamente, perché puoi essere una grande attrice ma devi essere nel tuo privato una moglie devota, una madre amorevole e così via. Greta Garbo, come ho detto, non si è mai sposata, non ha mai avuto figli. Mentre per quanto riguarda Marlene, lei si sposò abbastanza giovane, intorno ai 23 anni, rimase sempre con lo stesso marito, al quale tra l'altro fece anche leggere, deridendo magari gli spasimanti che le mandavano le lettere. Lui tra l'altro ebbe una compagna, o forse più di una, che lei mantenne per tutta la vita, quindi di nuovo a vedere anche il gioco del ribaltamento di ruoli, perché era lei che aveva il potere, lei che aveva i soldi, e lui si accontentava ovviamente di essere completamente mantenuto e di far mantenere anche l'amante a seconda di quando la cambiava. Marlene Dietrich ci ricorda ad esempio il fatto, poi torno a Greta Garbo per concludere la puntata, diciamo le ultime due cose, che essere madre non è un istinto naturale, che essere madre non è qualcosa che ogni donna, semplicemente perché abbiamo un sistema riproduttivo che ci permette di partorire, di rimanere incinta e così via, debba essere madre. Marlene infatti ebbe un rapporto molto conflittuale con la figlia, la chiamava the child, il bambino, la bambina, come a dire che proprio il suo interesse nel allevare questa bambina, nel starle accanto, nel darle affetto, era totalmente assente. Non era una donna molto sentimentale, era molto passionale sullo schermo, ma era una donna che sapeva quello che voleva, sapeva in quale mondo stava giocando, e quindi per lei le conquiste amorose erano delle conquiste di potere, e l'affetto nei confronti della figlia manco sempre, fondamentalmente, manco sempre, come ho detto, per un motivo, perché in realtà Marlene non sarebbe mai dovuta diventare madre perché non era interessata alla maternità, ma l'imposizione avvenuta fece sì che madre lei divenne, ma questa cosa cercò sempre di combattere una maniera nell'altra, e in questa maniera ovviamente per certi versi ne fece le spese la figlia, che non ricevette mai affetto e mai l'amore che tanto avrebbe, come ogni bambino o bambina, penso, desiderato. Vuoi dire ancora qualcosa su Greta?
Se no, allora direi... guardiamo quanto ci manca.
Allora, manca ancora pochi minuti, direi 2 minuti 3.
Allora, no, dico solo più una cosa, che si ritirò dalle scene, come abbiamo detto, a 36 anni, e da lì incominciò una vita blindata, fuggendo proprio la notorietà, come già aveva detto Giorgia prima. Una curiosità, Billy Wilder le propone, quando si appunto già da moltissimi anni ritirata dalle scene, la parte che poi ebbe Gloria Swanson in Viale del Tramonto, ma lei non prende manco in considerazione l'idea di tornare sulle scene. E bon, quindi con questo avrei concluso.
Anche lei, esattamente come Marlene, infatti, più andava avanti con l'età, più era disinteressata a mostrarsi al pubblico. Era anche lei, per certi versi, decisamente vanitosa, e più di Marlene voleva tenere assolutamente privato il suo privato. Anzi, possiamo dire che trattò molto malamente la povera Mercedes da Costa quando le due si lasciarono, perché Greta iniziò poi a innamorarsi di una sua assistente, un amore che poi andò avanti anche per diversi anni, cercando appunto Greta di, in una maniera o nell'altra, di dire: no, non è vero che siamo state amanti, il mio privato è il mio privato, non dire niente, eccetera eccetera. E allo stesso tempo, tu prima hai citato un fotografo che fotografò per molti anni Marlene, per quanto riguarda Greta Garbo invece sarà Cecil Beaton, che fotograferà tra l'altro la sorella di Elisabetta II, per chi è famoso, per chi è fan di The Crown e volesse così questa curiosità. Ma il tempo è decisamente arrivato alla sua fine, alla sua conclusione, speravamo di dire di più, abbiamo detto abbastanza.
Direi
forse.
Di sì. E vi salutiamo allora e vi diamo appuntamento lunedì prossimo con Nuove Donne.
Nuove Donne. Parleremo sicuramente di Marilyn Monroe, poi non vi vogliamo dire troppo perché così magari facciamo sorpresa anche la prossima volta. Concluderemo poi il quinto ciclo con una puntata speciale dopo il prossimo lunedì sul teatro, come abbiamo detto, parleremo sicuramente di Eleonora Duse, di Sara Bernardo e così via. E inizieremo un nuovo ciclo, ma vi stiamo dicendo troppo. Quindi buon pomeriggio e ci sentiamo lunedì prossimo.
Buon pomeriggio.
Buon pomeriggio.